Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Conti in rosso alla regione, il governo regionale blocca la spesa. La giunta si è riunita senza l'assessore Baccè, impegnata a Roma, dove ha incontrato il sottosegretario Bressa per provare a far quadrare i conti per il 2016. Ma il piano per fermare l'emorragia delle casse regionali è quasi pronto e per alcuni lavoratori sarà un Natale più povero. Crocetta si arrende. Dopo l'impugnativa di Palazzo Chigi, il governo regionale decide di riscrivere la legge approvata in estate, accogliendo tutti i rilievi del Consiglio dei Ministri e recependo quasi interamente la norma nazionale. Salta la data del 29 novembre, anche Orlando e Bianco potranno candidarsi alla guida delle città metropolitane. L'assessorato ai beni culturali ha deciso di revocare 15 crediti di finanziamento di sagre e spettacoli, pubblicando per la primissima volta un documento pubblico che descrive cosa accade dopo che all'ARS si vota per lo stanziamento di fondi a pioggia. In questo caso i contributi erano stati destinati a enti che non ne avevano diritto o ad associazioni che, dopo aver ricevuto gli importi, non avevano eseguito le manifestazioni. Non le avevano fatte in modo previsto e non avevano presentato un reale rendiconto delle spese coperte dalla Regione. I contributi finiti nel mirino sono quelli stanziati nel 2012 in base ad una vecchissima legge del 1979. Prima riunione tra UDC e NCD, fare chiarezza sul DPF. I deputati, si legge in una nota dell'intergruppo, hanno deciso di chiedere un incontro all'assessore regionale all'economia Baccei al fine di fare chiarezza anche alla luce della ventilata revisione delle stime del documento di programmazione economica e finanziaria da parte dell'ufficio statistica della Regione. I deputati Carmelo Currenti, Luisa Annunziata Lantieri e Giambattista Coltraro, in sede di riunione ritualmente e formalmente convocata dal gruppo parlamentare Sicilia Democratica per le riforme, hanno accolto all'unanimità la richiesta di adesione del deputato Salvatore Giuffrida. Lo si legge in una nota di Sinistra Democratica che prosegue. Inoltre è stata portata avanti in tale sede la mozione di sfiducia nei confronti del capogruppo onorevole Salvatore Lentini, il quale contro la linea maggioritaria del gruppo e del Movimento Sicilia Democratica ha cercato di portare avanti una confederazione con il gruppo DRS senza ottenere l'adesione preventiva della maggioranza dei parlamentari e dei dirigenti del Movimento. Infatti i quadri dirigenti del Movimento, rappresentanti le 9 province siciliane, la scorsa settimana hanno deliberato alla presenza del presidente senatore Nuccio Cusumano e della maggioranza del gruppo parlamentare che la detta confederazione non rientra nei programmi del Movimento Sicilia Democratica. La vicenda ha scatenato oggi una piccola bagarre in aula. Frana sulla Messina-Catania, la regione, iniziati i lavori di contenimento. Lo rende noto il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, dopo l'incontro con gli assessori Croce e Pizzo, il presidente del CAS Faraci, del consiglio di amministrazione e del dirigente generale del CAS. Il governo regionale e il CAS afferma assicurano la tempestiva realizzazione dell'opera per un rapido ritorno alla normale viabilità nel giro di poche settimane. In merito alla frana sull'autostrada Messina-Catania interviene il segretario del PD Giuseppe Bruno che afferma l'unica cosa seria che la regione può fare immediatamente è quella di passare all'ANAS le competenze del CAS chiudendo subito questo inutile carrozzone che grava sulle casse dei siciliani. Disposta dalla Procura di Siracusa la chiusura delle indagini per truffa aggravata ai danni del servizio sanitario nei confronti di 44 medici e 278 pazienti, il cuore dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza riguarda le false autocertificazioni per ottenere l'esenzione del pagamento dei ticket. Gli inquirenti hanno svelato le presunte irregolarità attraverso gli accertamenti sui redditi degli utenti coinvolti che avrebbero così usufruito gratuitamente con la complicità dei medici di prestazioni specialistiche e farmaci senza averne diritto. Sono 3 le persone fermate dalla Polizia di Stato a Ragusa, tutti e 3 gambiani, sono stati fermati perché ritenuti gli scafisti che trasportavano 530 migranti di origini subsahariane, tra cui 131 donne e 4 minorenni, fatti sbarcare ieri a Pozzallo dalla nave della Marina Militare Spagnola Rio Secura. La situazione occupazionale in provincia di Siracusa diventa sempre più grave. L'allarme arriva dalla segreteria unitaria dei CGIL CISL e UIL riunite per stabilire quali iniziative intraprendere nell'ambito della vertenza per il lavoro e per lo sviluppo del territorio. Disoccupazione al 25% e tasso di povertà in aumento, settori produttivi in crisi e mancanza di progettualità. Questi dati del report fornito dai sindacati sull'economia locale. Da qui la programmazione di un attivo provinciale unitario per il prossimo 23 ottobre nel Salone della Cassa Edile per rilanciare il ruolo unitario del sindacato e proporre un modello di sviluppo che guardi alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. I tre segretari generali di CGIL, CISL, UIL, Paolo Zappulla, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò puntano su agroalimentare e il turismo, ma anche sulle politiche sociali come opportunità di sviluppo occupazionale. CGIL, CISL e UIL sottolineano ancora l'importanza strategica delle infrastrutture. In quest'ottica gli esponenti dei sindacati promuoveranno una grande mobilitazione popolare, indicare la strada e offrire ai partiti e alle istituzioni una piattaforma utile a fare ripartire lo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del nostro territorio. E andiamo adesso alla festa dell'Unità che si svolgerà al Parco Giovanni Paolo II a Rosolini nei giorni di sabato 10 e domenica 11 ottobre. In studio abbiamo il segretario Vanni Baglieri.
Grazie, ringrazio gli amici della Radio RAM. Io sono qui per presentare il programma che della festa dell'Unità del 2015. Come consuetudine, noi ogni anno la terza settimana di settembre abbiamo il piacere di fare la festa del Partito Democratico. Quest'anno, per problemi di maltempo, l'abbiamo posticipata, trattando compatibilmente con gli impegni già che ci sono nella nostra città, perché la domenica successiva c'era la festa del Sacro Cuore e poi c'era la festa del Mosto, della Sagra del Mosto, e quindi la prima domenica utile era questa, e domenica, sabato e domenica, noi si svolgerà la nostra festa. La festa avrà luogo in due serate. Il sabato sera la festa sarà presieduta da una bellissima rappresentazione classica dal titolo Le Troiane, a cura della Compagnia degli Umili. È una rappresentativa classica fatta da un gruppo che opera anche all'interno del Teatro Greco di Siracusa, quindi sarà una bella occasione per vedere uno spettacolo di bellissimo, perché come tutti sappiamo nel periodo quando ci sono le rappresentative classiche molta gente va a Siracusa a seguirle, e noi abbiamo pensato bene e abbiamo colto l'occasione che questa compagnia teatrale venisse a svolgere questa opera nello bellissimo scenario dell'anfiteatro a Rosolini, perché loro ci hanno detto che si presta molto bene a fare questa opera. Poi la serata sarà conclusa con la solita spaghettata democratica.
Questo è il programma per quanto riguarda la giornata di sabato.
Perfetto, il giorno di sabato. Invece la domenica noi come consuetudine faremo il dibattito politico, e quest'anno il tema che affronteremo è quello di riportare il Mezzogiorno al centro dell'agenda politica nazionale. Gli ospiti di questo dibattito saranno l'onorevole Venerina Padua, che è la senatrice del Partito Democratico, l'ex deputato regionale del Partito Democratico Fabrizio Ferrandello, il neo segretario provinciale Alessio Lo Giudice e il segretario della CISL delle province di Siracusa e Ragusa Paolo Sanzaro. A moderare il dibattito sarà la nostra giornalista Cecilia Galizia. Alla fine ci sarà un sorteggio della lotteria con dei premi offerti dagli sponsor che ci aiutano a far sì che questa festa si possa realizzare. Bene, volevo semplicemente dire che noi come partito ci siamo sempre presenti, siamo sempre a fianco alla gente, nel nostro silenzio e con la nostra umiltà noi cerchiamo di lavorare bene all'interno della nostra città, perché la gente credo che ha bisogno di risposte concrete, e non servono tante foto, ma servono i fatti concreti. Voglio solo dire che, insomma...
Scendiamo un po' nel particolare, dedichiamo qualche minuto, dato che ti abbiamo qui in studio per...
Sì, niente, io volevo semplicemente parlare della nostra situazione. Locale. Sì, la situazione della politica locale, magari io sono un tipo che non sto sempre lì ad attaccare il sindaco, l'amministrazione, perché tanto alla fine non serve, perché... è agli occhi di tutti ciò che questa amministrazione cerca di portare avanti con le forze che lei ha, non lo so come intende lavorare, con la propria professionalità che si fregiano questi uomini. Io vorrei solamente precisare una cosa, che quando il gruppo di cui io mi onoro oggi di rappresentare è stato a capo dell'amministrazione comunale, e per 10 anni e oltre, sono state realizzate tantissime opere sono state collaudate, non sono state apportate medaglie o targhe, e tutte le opere funzionano in modo eccellente. Oggi questo sindaco e questa amministrazione ha fatto le foto inaugurazioni di solo 2 opere, e sappiamo queste 2 opere, mi riferisco al Cavalca Ferrovia e le opere del dissesto idrogeologico fatte sulla via Gonzaga, che risultati oggi portano alla città. Non voglio polemizzare, perché credo che...
Qualche altra opera naturalmente c'è, comunque hai voluto abbreviarla.
Ma io voglio soffermarmi su questo, perché comunque la gente sa, non ha bisogno di... possiamo fare tutte le foto di questo mondo. Noi, la gente oggi, per la situazione economica che c'è, non ha bisogno di fatti concreti. Noi nel nostro silenzio e con molta umiltà lavoriamo e siamo sempre presenti, sia come gruppo, come partito, a fianco delle persone. E credo che basterebbe anche ognuno, e questo è un appello a tutti gli uomini che si vogliono spendere nella politica. La cosa importante è quella di essere umili e lavorare, perché oggi c'è tanto bisogno di lavoro e servono solo i fatti, non le chiacchiere. Questo è quello che io mi sento di dire.
Beh, in particolare l'opera del Cavalca Ferrovia è un'opera, anche se con qualche problemuccio, comunque è sempre un'opera, è un'opera che sta dando... diciamo dei buoni risultati per la viabilità, insomma, senza dubbio,
ma sappiamo come è andata,
si poteva fare meglio,
certo, si poteva, sappiamo come. Tra l'altro vorrei dire semplicemente una cosa, che chi amministrava la città allora era di professione, era avvocato. Oggi noi, chi amministra la città è un ingegnere, quindi credo che sia ancora più grave che succedano queste cose. È ancora più grave che succedano queste cose.
E sul fatto che il sindaco, quando viene attaccato su questo problematiche, dice era compito della provincia che ha redatto il progetto, anche se un primo progetto approvato dalla provincia, pagato dalla provincia al tecnico comunale, l'ingegnere Gugliotta, poi è stato messo a cantuccio e ne è stato rielaborato un altro. Che ha dato poi questi risultati, mentre il primo prevedeva una larghezza superiore di ben 12 metri con costruzione totalmente in calcestruzzo, quindi hanno voluto fare una variante con la costruzione in ferro, che poi ha dato questi risultati, restringimenti di carreggiata a 10 metri, ma quelli utili sono ancora di meno, e poi quella famosa curva che non permette il transito in doppio senso di circolazione molto agevolmente. Adesso si sta tentando comunque di allargare un pochettino questa carreggiata, che a mio avviso, se ognuno è libero di poter esprimere un proprio parere, non basta, perché un metro da un lato e un metro da un altro lato mi sembra che siano ancora un po' pochine, per non parlare poi delle altre problematiche che esistono. La rampa per accedere alla rotonda, anche quella ha delle problematiche, la stessa rotonda è troppo grande, si poteva fare più stretta, per non parlare poi dell'imbocco per la via, per la strada cosiddetta, la strada dell'autobus di via Bellini, che se in un caso, in un ipotetico caso, dovesse transitare un mezzo pesante dalla via Bellini per andare alla rampa del Cavalca Ferrovia, io non so se un camion o da lì ci può passare.
Io
sono
non
diverse,
voglio stare qui,
le problematiche
certo,
che
io non voglio stare qui a sindacare su di chi è la colpa. Voglio semplicemente dire che il sindaco, quando a suo tempo fu messa la prima pietra, disse: io vigilerò e sarò, con la mia professione, sarò un direttore dei lavori a supporto perché quest'opera, finalmente sbloccata, sarà perfettamente funzionante. Ecco, ora, poi, quando è stata inaugurata, si è fatto le foto, quando poi ci sono stati i primi problemi, non si è visto più nessuno. E il problema della via Gonzaga, ne vogliamo parlare? Perché la gente rimane allagata dentro. Com'è possibile? Com'è possibile una cosa del genere? Quindi ognuno bisogna che si prenda le proprie responsabilità. Magari io sono sicuro che adesso il sindaco attaccherà, voi non capite niente, come al solito fare lui, piuttosto che pensare di risolvere il problema. Piuttosto che pensare di risolvere il problema, lui attaccherà che noi non capiamo, non conosciamo le carte, siamo tutti ignoranti, tutta la città è diventata ignorante, solo lui è Superman. Ecco, questo non è possibile. Bisogna avere un po' di umiltà e accettare che quando una persona sbaglia, ci sono stati degli errori, provvediamo ad aggiustare questi errori che sono stati fatti. Basta, non serve fare sempre polemiche su polemiche. Io non ho mai fatto alcun intervento in merito a queste cose, perché non servono. Ecco, i risultati di ogni cosa possono essere positivi o negativi. Sta alla città a giudicare se fra 3 anni, 4 anni, quando queste persone dovranno essere di nuovo, si presenteranno alla guida della città, se veramente sono stati in grado di gestire la cosa pubblica.
Comunque, adesso si sta rimediando con umiltà, appunto, sia per quanto riguarda i lavori del cavalca ferrovia, anche se, io ripeto, stanno lavorando soltanto in parte, perché le problematiche esistono anche in altri punti. E per quanto riguarda la via Gonzaga, mi pare che stiano facendo dei lavori per cercare di eliminare queste problematiche, sperando che ci si possa riuscire.
Certo.
Noi ringraziamo il segretario del Partito Democratico e invitiamo naturalmente i cittadini a prendere parte di questa ennesima festa dell'unità che si svolgerà sabato e domenica al Verde a Valle, cosiddetto Parco Giovanni Paolo II, un parco che inaugurato da Giovanni Giuga, questo bisogna dirlo, e che e ci viene un po' invidiato da tutti i paesi vicini, in quanto centro di incontro dei cittadini, dove la gente spensieratamente passa delle serate, dove si svolgono tantissime manifestazioni, compresa appunto la festa dell'unità. Grazie a Vanni Baglieri.
Grazie, vi aspetto tutti sabato e domenica. Grazie ancora.
Adesso andiamo a concludere con lo sport. Coppa Italia Eccellenza, Rosolini Sicula Leonzio 2-4. Il Rosolini esce fuori quindi dalla Coppa Italia, ma a testa alta. L'11 di mister Trombatori ieri pomeriggio al Salvatore Consales è stato sconfitto per ben 4-2 dalla Sicula Leonzio, contro la quale si erano imposti per 2-1 nella gara di andata. Una gara che i Granata hanno affrontato con determinazione, ma per una serie di episodi fortuiti non è riuscita a centrare l'obiettivo del passaggio del turno. Dicevamo, i Granata non hanno per nulla sfigurato e con un pizzico di buona sorte in più e qualche grossolano errore arbitrale di meno avrebbero meritato un risultato positivo. Al di là delle recriminazioni che ci possono anche stare, la nota positiva è quella di aver visto ancora una volta una squadra in gran salute che, oltre alla voglia di correre e di fare bene, ha dimostrato di essere un collettivo di tutto rispetto che nulla ha da invidiare a squadre più blasonate o meglio allestite per tentare il salto di categoria, come lo è appunto la Sicula Leonzio. I Granata sono passati in vantaggio subito al primo minuto con una magistrale punizione calciata da Melluzzo, ieri in campo dal primo minuto al posto del bomber in platini, a riposo in vista della delicata trasferta di domenica prossima contro la capolista Capri Leone. Una rete che ha messo le ali ai padroni di casa, che al decimo si sono visti annullare una rete di Ricca per a quanto dubbia su posizione di fuorigioco. Al 14° il pari degli ospiti arriva con Nicolosi, autore tra l'altro di una tripletta, bravo ad incuniarsi da due avversari, tra due avversari e trafiggere quindi il portiere Fornone con un secco diagonale. Al 40° il direttore di gara assegna una punizione dal limite agli ospiti per un inesistente fallo ai danni di Crisafulli e Fascetto, che insacca direttamente. Nella ripresa gli ospiti ci credono di più. Al 63° Nicolosi mette a segno la sua seconda rete con analoga azione della prima. A questo punto inizia il forcing dei Granata, che falliscono il bersaglio in diverse occasioni fino ad arrivare al 78°, allorquando il bomber in platene, da poco subentrato a Ricca, riesce a mettere dentro con un gran colpo di testa su assist di Martinez la rete del 3-2. Sul finire di gara, con i locali protesi alla ricerca del pari che avrebbe permesso loro di passare il turno, la terza rete di Nicolosi all'86° su azione di rimessa che fissa il punteggio per 4-2 per gli ospiti. E con questo che si conclude il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto, appuntamento alle prossime edizioni.